quindi dopo la nascita di Isacco, dopo il che Dio ordina Abramo di mandar via Agar e Ishmaele, in capitolo 22 c'è questa storia di Abimelech, il re dei Filistei, che abbiamo già visto in capitolo 20, no? Col secondo re che Abramo ha mentito, ha detto Sara è mia sorella, e Abimelech l'ha preso in questa bugia. Ma vediamo in capitolo, in versetto 22, che nonostante le mancanze di Abramo, nonostante il fatto che lui abbia mentito, che ha dato una brutta testimonianza, anche questa storia, fratelli, voglio incoraggiarvi con questo, perché non so per voi, ma io come credente, qualche volta sono venuto meno, o solo io, o tutti noi. Non avete mai fatto una cosa e dice, mamma mia, che brutta testimonianza ho dato, no? E magari il nemico vorrebbe farci credere che ormai non potrei mai più parlare con quella persona di Dio. Ormai ho rovinato la mia testimonianza. E magari umanamente sarebbe così. Però sapete che Dio è il Dio dell'impossibile. Anche quando noi manchiamo, anche quando diamo una brutta testimonianza, se noi ci rivederemo, se noi torneremo al Signore con tutto il nostro cuore, Dio può redimere la nostra testimonianza. Ricordate in capitolo 20, Abramo ha mentito, Dio visitò Abimelech di notte con un sogno e dice tu sei un uomo morto. Quindi Abimelech viene e sgrida Abramo perché hai portato questo peccato nella mia nazione, vergognati. No, Abramo, il padre della fede è ripreso da un pagano. Però Abramo, come abbiamo visto, si è riveduto davanti a Dio. Finalmente lui ha smesso di raccontare menzogne. E in capitolo 21 lui comincia veramente a camminare con Dio come si deve. E qui in versetto 22 anche Abimelech è testimone di questo. In quel tempo Abimelech, assieme a Piccol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo Dio è con te in tutto quello che fai. Le ultime parole di Abimelech a Abramo erano Abramo, come potevi te portare questo peccato nella mia nazione? Dio può redimere la nostra testimonianza. Tante volte anche noi con i parenti magari conosciamo il Signore, magari diamo una buona testimonianza, ma sai, vivere insieme, anche noi veniamo meno e magari pensiamo ormai ho rovinato l'opportunità, ma non è così. Se noi di nuovo ci rivolgeremo al Signore e dire Signore, restaurami, voglio di nuovo camminare nelle tue vie. Dio può anche cancellare dalla memoria di quella persona quello che hai fatto. Infatti non vediamo Abimelech dice, mi ricordo di te, bugiardo, quello che hai fatto 3 anni fa. No, lui dice, io vedo Abramo che Dio è con te. In tutto quello che fai, io vedo che tu sei un figlio di Dio, che tu cammini. Silvana mi raccontava questa mattina che, non so, qualche problema, non è arrivata la busta paga normalmente in posta come arrivi di solito. E quindi con un collega lì a scuola dovevano andare sull'internet a vedere quanto era la busta paga. E in quel mese, noi non sappiamo perché, era molto alto, no? E questo collega di lei diceva, ma se io mi collego con colui che è in alto, se io conosco questo colui che è sopra, anche io avrei le buste così. Sì. No. Lui scherzava, però sapete che la gente guarda noi, ci guardano. Paolo scriveva ai Corinzi, ha detto, voi siete un epistolo letto da tutti gli uomini. Sapete che i non credenti stanno leggendo la tua vita e vogliono vedere il Signore. Se loro, quello che leggono in noi è buona, magari cominceranno a aprire anche questo libro. E quindi Abimelech dà testimonianza, Dio è con te in tutto quello che fai. Or dunque, giurami qui nel nome di Dio che tu non ingannerai né me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me, verso il paese dove hai soggiornato come forestiero, la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose, lo giuro. E è vero, abbiamo visto Abimelech era una persona per bene. Ha sempre trattato Abramo in modo bene. E quindi loro fanno questo patto. Poi Abramo rimprovera Abimelech a motivo di un pozzo di acqua da cui i servi di Abimelech si erano impadroniti. Abimelech disse, io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere, io non ne ho sentito parlare che oggi. Allora Abramo prese pecore e bue, li diede Abimelech e i due fecero alleanza. Allora fanno questo patto, i discendenti di Abimelech non rispetteranno questo patto perché in capitolo 26, già nella vita di Isacco, il figlio di Abramo, già i filistei di nuovo rubano quel stesso pozzo. Ma Abramo ha mantenuto la sua parte. E quindi loro decidono di fare questo patto fra di loro. Abramo offre questi pecore e bue ad Abimelech, poi in versetto 28, poi Abramo mise da parte 7 agnelli del gregge. Una cosa molto particolare. E Abimelech disse a Abramo, che vogliono dire questi 7 agnelli che tu hai messo da parte? Una buona domanda. Anche io mi sono chiesto, quando studiavo questi passi, Signore, cosa significa questi 7 agnelli? Noi sappiamo chiaramente che Gesù è l'agnello di Dio, l'agnello in figura del nostro Signore, ma 7 agnelli? Cosa potrebbero dire? Allora, qualcuno sa cosa vuol dire 7 nella numerologia biblica? Completezza. Dio in 6 giorni creò il mondo, il 7° giorno ha riposato. Il numero 7 nella Bibbia raffigura sempre completezza. Ma non completezza solo nel senso che il 7° è la fine di una cosa, ma che il 7° è quello che collega tutto quello che è preceduto. È quello che porta insieme tutte le cose. Potremmo anche dire che stesso è il massimo del 7. Perché sapete che tutto l'universo, ogni cosa che noi vediamo, anche quello che non vediamo, ha suo sorgente, ha le sue origini in Dio, giusto? La parola di Dio dichiara che c'era Dio prima di ogni cosa. Infatti, gli scienziati non ancora sanno l'universo da dove viene, ma noi lo sappiamo. Perché ci vuole fede come un fanciullo per capire queste cose. Quindi tante teorie dicono che tutto l'universo che noi conosciamo era grande come la testa di un ago. Boh, non lo so se era così. La Bibbia dice che non c'era niente e Dio parlò e fu. Quindi tutto noi, tutti gli alberi, i laghi, le montagne, le pianete, l'universo, le galassie, Dio è colui che collega tutto, Lui è l'originatore di ogni cosa. 7 è molto importante nella Bibbia. Le 7 chiese in Apocalisse. Io ho fatto una ricerca perché ho detto, interessante questi 7 agnelli. che Abramo offre. E Abimelech chiese, ma cosa vuol dire? Che cos'è il significato di questi sette agnelli? E in versetto 30 Abramo rispose, tu accetterai dalla mia mano questi sette agnelli perché ciò mi serve da testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Quindi lui dichiara che questi sette agnelli servono per una testimonianza. Io ho fatto una ricerca nella Bibbia. Il frase sette agnelli viene usato 13 volte nel Vecchio Testamento. Viene usato 11 volte solo in numero 28 e 29. E quindi girate lì un attimo, in numeri capitolo 28, perché è molto interessante. Quante volte vediamo questi sette agnelli? In numeri capitolo 28. Allora, in Levitico 23 Dio dà l'ordinanza per tutti gli israeliti riguardo le sette feste annuali in Israele. Pasqua, Pane Azimi, Primizia, Pentecoste, la festa dell'espiazione, la festa di trombe, di espiazione e di tabernacoli. Ma qui in numeri 28 Dio dà istruzioni ai sacerdoti che dirigono il tempio, o il tabernacolo in questo caso. Perché sapete che anche a Pasqua ogni israelita, ogni famiglia, deve prendere un agnello puro senza macchia, sacrificarlo all'imbrunire del sole, mettere il sangue sulle stipite delle porte, e Dio dice quando verrà l'angelo della morte e lui vedrà quel sangue, lui oltrepasserà la vostra casa. E voi sapete, siete studenti della parola di Dio, questo rappresenta il fatto che quando noi crediamo in Cristo, quando noi personalmente applichiamo il sangue di Gesù sulla nostra vita, noi non subiremo la seconda morte. Noi oltrepasseremo il giudizio di Dio e saremo salvati per l'eternità. Quando Dio giudicherà il mondo, noi avremo il sangue dell'agnello e Dio oltrepasserà la nostra vita perché siamo in Cristo. Ma chi non ha Cristo, chi non ha per fede applicato il sangue di Gesù, Dio non oltrepasserà. Dio giudicherà quella persona. Ma qui in numeri 28 c'è l'istruzione per i sacerdoti, i sacrifici che loro dovevano fare nell'anno, nel calendario religioso del popolo ebraico. E quindi guardiamo alcuni passi velocemente in numeri 28:11. Al principio dei vostri mesi offrirete come olocausto all'Eterno due torelli, un montone, sette agnelli di un anno senza difetti. Quindi una volta al mese i sacerdoti devono fare questa offerta al Signore, tutti i 12 mesi dell'anno. Più avanti, in versetto 19, la festa di Pasqua. Ma offrirete come sacrificio fatto mediante il fuoco un olocausto all'Eterno, due torelli, un montone e sette agnelli di un anno, i quali devono essere senza difetto. Più avanti, in versetto 27, la festa di Pentecoste. Allora offrirete come olocausto di odor suave all'Eterno, due torelli, un montone e sette agnelli di un anno. In 29:2, la festa delle trombe, offrirete come olocausto di or suave all'Eterno un torello, un montone e sette agnelli di un anno senza difetto. In versetto 8 di capitolo 29, la festa dell'espiazione. E offrirete come olocausto di odore suave all'Eterno un torello, un montone e sette agnelli di un anno che devono essere senza difetto. E l'ultima è in 29:36, la festa delle capanne. E offrirete in olocausto come sacrificio perpetuo, fatto mediante il fuoco, di odor suave l'Eterno, un torello, un montone e 7 agnelli di un anno senza difetto. Quando ho fatto questo studio ho detto, mamma mia, che bello, no? Quasi tutte le feste, perché sono 7 feste, il sacerdozio doveva offrire questi 7 agnelli al Signore. Però non so se avete contato, in questo capitolo 28 e 29 di Numeri, 2 feste sono tralasciate, viene introdotto questo sacrificio mensile, e quindi solo 6 volte in un anno venivano offerte 7 agnelli senza difetto. Solo 6 volte. E quando ho detto, peccato che non erano 7 volte, così erano 7, giusto? E poi il Signore mi disse, no, ma c'era il 7º offerta, quello di Gesù. Cosa ha dichiarato Giovanni Battista quando lui ha visto Gesù avvicinarsi al fiume Giordano? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perché Gesù è quel perfetto offerta. Questi primi gruppi di 7 agnelli, 6 volte, raffiguravano quello che Gesù doveva fare, ma non erano la completezza. Il 7º offerta è Cristo. Noi dobbiamo ricordare che la storia in Genesi 21 e 400 anni prima che Mosè diede la legge a Israeliti. Quindi chi ha rivelato a Abramo che doveva offrire questi 7 agnelli? Lo Spirito Santo. Perché Abramo era il padre della fede. Lo Spirito Santo aveva rivelato ad Abramo questo fatto dei 7 agnelli, che avrebbero raffigurato il sacrificio perfetto di Gesù Cristo. E quindi quando Abimelech chiese a Abramo cosa significa? Questa è la testimonianza che un giorno Dio manderà l'agnello perfetto. Questi 7 rappresentano il Messia, il figlio di Dio che un giorno offrirà quel 7º 7. 7x7, che toglierà il peccato di tutto il mondo. Queste sono testimonianze che io servo il Dio eterno. Guardiamo di nuovo in Genesi 21. Versetto 30, tu accetterai dalla mia mano questi 7 agnelli perché ciò mi serve da testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Perciò egli chiamò quel luogo Beersheba perché l'avevo fatto ambedue giuramento. Allora Ber in ebraico è pozzo o buco, Sheba, anche qui non è chiaro, perché Sheva letteralmente in ebraico vuol dire 7. Però c'è una parola molto simile che è Shava, che vuol dire patto, giuramento. E quindi non è chiaro se Abramo chiama questo pozzo il pozzo dei 7 o il pozzo del giuramento o il pozzo di tutti e due. Perché in realtà questo era il pozzo dei 7 agnelli, ma era anche il pozzo della testimonianza. Così fece l'alleanza Beersheba, poi Abimelech e Fico, il capo del suo esercito, si alzarono e se ne tornarono al paese dei Filistei. Poi Abramo piantò un tamarisco a Beersheba e là invocò il nome dell'Eterno, il Dio di eternità. Abramo soggiorna come forestiere molto tempo nel paese dei Filistei. In versetto 33 veniamo introdotto un nuovo nome di Dio, il Dio dell'eternità, El Olam. Già Dio si è rivelato ad Abramo con due altri nomi, El Shaddai, io sono l'Eterno Onnipotente, El Elyon, io sono il Dio Altissimo. E voi sapete che Dio in questi nomi si rivela il suo carattere, lui rivela anche a noi chi lui è. Quindi quando Abramo fa questo patto a Beersheba, c'è una rivelazione più profonda di chi Dio è. I due non credenti vanno via e Abramo pianta questo albero e invocò il nome dell'Eterno. E lui scopre che io sono il Dio dell'eternità. Io sono il Dio del passato, del presente e del futuro. Anche il luogo Beersheba è molto significante nella Bibbia. È un luogo dove grandi avvenimenti accadono nella vita di Abramo, di suo figlio Isacco, di suo nipote Giacobbe e anche in Israele in generale. Questo luogo diventa un posto molto speciale. E questa mattina voglio parlare principalmente a noi genitori. Parlare a me stesso, io sono genitore. Parlare a voi, genitore, ma voglio parlare anche ai scapoli perché in ogni probabilità un giorno voi sarete genitori. È molto significativo il fatto che Abramo a Beersheba ha invocato il nome dell'Eterno e in versetto 34 dichiara che lui ha dimorato molto tempo in quel luogo. All'inizio di capitolo 21 nasce Isacco, poi viene svezzato quando Dio comanda Abramo di cacciare via Agar e Ismaele. Quindi Isacco aveva 2 o 3 anni al massimo. In versetto 22 dice in quel tempo, quindi il tempo che Abramo ha cacciato la schiava. Quindi questo incontro, questo invocare il nome dell'Eterno accade quando Isacco aveva 2 o 3 anni. In capitolo 22, quando Dio deve offrire Isacco sull'altare, Isacco è già un teenager. Quindi in ogni probabilità Abramo ha dimorato lì, vicino al pozzo di Beersheba, vicino a questo altare, per più di 10 anni. E voglio dirvi, fratelli, nostri figli seguiranno l'esempio che noi gli diamo. Se noi siamo come Abramo, persone che invocano il nome dell'Eterno, se noi siamo persone di preghiera, se siamo persone della parola di Dio, se noi siamo abitualmente persone che frequentano una comunità, voi sapete che i nostri figli seguiranno questo esempio. Proverbi 22:6. Leggiamolo un secondo. Ha messo il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Perché sapete, fratelli, con i sconosciuti possiamo parlare, possiamo proclamare il Vangelo. Magari anche con i fratelli nella chiesa, siamo venuti la domenica a avere la nostra faccia di chiesa. Alleluia, gloria, alleluia, fratello, gloria a Dio, no? Però la famiglia, noi viviamo con la famiglia. Quindi ci vedono il brutto e il bello. e specialmente i nostri figli. Noi abbiamo diversi detti negli Stati Uniti, no? Monkey see, monkey do, come scimmia vede e scimmia copia. Anche in Italia avete un detto, no? Che la mela non cade lontano dall'albero. O c'è questo, forse in America c'è questo detto. Però i nostri figli ci copiano in tante cose. Qualche anno fa, non so, noi americani abbiamo questa abitudine di avere le mani sempre nelle tasche dei pantaloni, no? O anche così, solo i pollici, che in Italia non ho mai visto, ma in America facciamo così, no? E quindi io anche a casa a volte faccio, you know, questa cosa. E qualche anno fa ho visto Josiah che lui andava in giro così, mi copiava. Sì, non è una grande cosa. E dice, mamma mia, ma io sembro così. Lui mi copiava come mettevo le mani in tasca. Questa è una cosa banale. Però loro ci seguono. Non è importante le parole che vengono fuori dalla nostra bocca e la vita che noi viviamo davanti ai nostri figli. E noi vediamo nella vita di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che loro seguirono l'esempio che il loro padre gli dà. Guardiamo brevemente questi esempi. Allora, abbiamo già studiato in Genesi 12, 13 e Genesi 20 e versetto 2 che Abramo aveva questa tendenza di dire le bugie, giusto? Dicevo che Sara, la moglie, è veramente mia sorella. Allora, guardiamo in Genesi 26. Versetto 23. Scusate, versetto 7. Genesi 26, versetto 7. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva, è mia sorella, perché ho paura di dire, è mia moglie. Poiché pensava, i uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché egli è di bel aspetto. Or quando avevo già trascorso con l'apparecchio tempo, Abimelech, re di Filistei, guardando dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse, certamente questa è tua moglie. Come mai tu hai detto è mia sorella? Isacco rispose perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei. Notate che Isacco ha copiato papà. Identico. Vediamo il nipotino Giacobbe in Genesi 27, versetto 19. Allora Giacobbe disse a suo padre, sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai detto, dei alzati, mettiti a sedere e mangia dei miei cacciagioni affinché l'anima tua mi benedica. Ma Isacco disse a suo figlio, come hai fatto a trovarne così presto, figlio mio? E gli rispose, perché l'Eterno, il tuo Dio, l'ha fatto venire a me. Quindi Giacobbe non solo dice bugia, ma le dice di grande, no? C'è il nome di Dio in mezzo. Allora Isacco disse a Giacobbe, dei avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se sei proprio mio figlio Esaù o no. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco, suo padre, e come questo lo ebbe palpato, disse, la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù. Ricordate perché le mani e i bracci erano come Esaù? Perché la mamma, Rebecca aveva legato questi peli di capra. Quindi Esaù era veramente un peloso, no? Cioè, tu pensi che aveva un uomo che aveva la pelle che somigliava a una capra. Abramo ha mentito, Isacco ha seguito il suo esempio, ha mentito anche lui. Giacobbe ancora di più. Ha mentito a suo papà per rubare la benedizione della primogenitura. Che Dio aveva profetizzato quando nacquero e tutti e due, Dio disse a Rebecca: il primo servirà il più giovane. E io non credo che c'era bisogno di fare questa furbacchieria, perché era il piano di Dio che Giacobbe ereditasse la benedizione di Dio, ma non in questo modo. Siete d'accordo? Noi non ereditiamo le benedizioni di Dio con le menzogne. E quindi anche vediamo che i figli seguono il loro papà e la loro mamma nel cattivo. Ma non vogliamo rimanere troppo sul cattivo, guardiamo il bene. Allora abbiamo già visto in Genesi 21:33 che Abramo invocò il nome dell'Eterno, il Dio dell'eternità, a Beersheba. È molto importante, a Beersheba lui invocò il nome dell'Eterno. Guardiamo in capitolo 26 di Genesi, versetto 23. Questa è la storia di Isacco. Poi di là Isacco salì a Beersheba e l'Eterno gli apparve quella stessa notte e disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo. Notate cosa fa Isacco in versetto 25. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno. E vi piantò la sua tenda e là i servi di Isacco scavarono un pozzo. O riscavarono il pozzo che Abramo aveva già fatto. Notate che Abramo per 10 anni ha adorato il pozzo di Beersheba e Isacco ha seguito l'esempio di suo papà. Guardiamo un po' più avanti in Genesi 46. Allora, qui in versetto 1 parla di Israele, ma sapete che questo è il nuovo nome che Dio diede a Giacobbe. Giacobbe vuol dire usurpatore, Israele vuol dire principe con Dio. Israele dunque partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrò sacrifici al Dio di suo padre Isacco. E Dio parlò a Israele in visione notturna e disse: Giacobbe, Giacobbe. E egli rispose: eccomi. Dio allora disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Sapete, mamma e papà, i nostri figli seguiranno il nostro cattivo esempio, ma seguiranno anche il nostro buon esempio. Se noi diamo un buon esempio. E io come genitore, come congenitore con molti di voi, vedendo che i miei figli arrivano all'età dell'adolescenza, no? E sapendo quanta malvagità, quante porcherie, quante perversioni ci sono in questo mondo, secondo me, per me e anche per voi, io spero questa mattina sarà un po' una sveglia per noi, genitori. E voi che siete genitori, i vostri bambini sono piccoli, appena nati magari, Non vi preoccupate, prima che potete battere i vostri occhi saranno fuori di casa. Noi siamo arrivati qui un po' più di 12 anni fa, Abigail aveva 1 anno e mezzo, no? Appena parlava, appena camminava, una piccola bambina appena nata. Quest'anno prossimo va alla scuola superiore. E noi come genitori, noi abbiamo, almeno io lo sento dal Signore, dello Spirito Santo, cioè noi abbiamo i bambini per un breve tempo, ci sono stati affidati. E che esempio stiamo dando ai nostri figli, che noi siamo gente dell'altare, che siamo all'altare a chiamare e invocare il nome di Dio? O siamo gente della televisione a invocare il nome di un altro Dio? Siamo persone della parola di Dio o siamo le persone del gazzetto dello sport? Siamo persone che frequentano regolarmente la chiesa? E magari voi siete la persona sbagliata di dire questo perché voi siete qua. Questo sarebbe un messaggio per chi non c'è. Ma voglio ripetere, i nostri figli non seguiranno le nostre parole. Loro seguiranno l'esempio che noi diamo. Se noi come genitori diamo l'esempio che ai nostri figli è importante essere in comunità, è importante andare alla riunione di preghiera, è importante di pregare in casa, è importante leggere la parola di Dio. E io sono convinto di questo. Io non devo predicare tanto ai miei figli, io devo vivere. Perché se i miei figli si svegliano e vedono che papà e mamma leggono la parola di Dio, che papà e mamma pregano, sapete, i bambini vedono e loro imparano da quello che loro vedono. Anche adesso nella chiesa, ieri abbiamo, con David e i ragazzi, abbiamo fatto la prima riunione dei adolescenti. Gloria a Dio. Amen. E io... come i miei figli dovevano andare poi alla lezione di nuoto, sono andato lì al parco, che David e altri ragazzi giocavano con i adolescenti della chiesa, e mi ha dato tanta gioia, no? Di vedere i nostri adolescenti che stanno lì divertendo in compagnia di altri giovani che sono credenti. Però voglio dirvi, fratelli, la chiesa non può elevare i vostri figli. Questo è un aiutino. Perché prima di fare questo, alcuni, sai, bisogna fare qualcosa. È giusto, è giustissimo. Anche nella chiesa dobbiamo offrire un ministero adatto alla loro età, adatto alle loro esigenze. Perciò abbiamo anche la riunione di bambini. Perché un piccolo bambino non può durare una predica di 45 minuti, un'ora. O magari non capire queste cose. Quindi abbiamo la riunione di bambini. Aggiungere i bambini al loro livello, al loro modo di comprendere le cose. E quindi anche con gli adolescenti, e voglio chiedervi di pregare per David, per Lorenzo, per gli altri che aiutano in questo, che Dio veramente li ungerà a ministrare ai nostri ragazzi. Ma non è là, è casa nostra dove deve essere l'altare. Noi non possiamo pensare che la scuola italiana si eleverà ai nostri figli, o la chiesa, siamo noi. E se, loro figli vedono, se i nostri figli vedono noi che siamo uomini e donne di preghiera, che siamo uomini e donne quando c'è un problema, ok, preghiamo. Dobbiamo pregare per questa cosa. Comprendete che loro impareranno da questo esempio. Quando loro dovranno affrontare problemi nella vita, anche loro diranno preghiamo. Ma se noi non preghiamo mai, se noi non leggiamo mai la Bibbia, se noi la Chiesa, ma tanto un hobby, no? Qualche domenica sì e no. Noi stiamo dichiarando ai nostri figli che non è una cosa importante il Signore, è la Chiesa. E quindi spero che questo sarà un incoraggiamento, non voglio bastonare nessuno, perché io sarei il primo di essere bastonato, perché io mi sento mancante tante volte in queste cose. Però sento che lo Spirito Santo a me mi sta sfidando e quindi io cerco di trasmettere questa sfida a voi. Perché purtroppo ho visto che qualche genitore pensa che in qualche modo anche questa riunione dei giovani sarà, può supplire una mancanza in casa, ma non è così. Quei ragazzi saranno per qualche ora, ma loro vivono con voi tutti i giorni, i miei vivono con me, Silvana, tutti i giorni. Quindi siamo noi genitori. E noi genitori dobbiamo prendere una posizione per Dio e dire basta. In casa nostra non avremo queste cose. In casa nostra noi pregheremo, in casa nostra noi leggeremo la parola di Dio. Perché loro non seguiranno le nostre parole, ma seguiranno il nostro esempio.